una ricchezza straordinaria, converge nella celebrazione eucaristica alla quale il Signore ci ha convocato questa mattina, al dono inesauribile della sua parola che si fa evento di salvezza per noi. Si unisce il ricordo di San Domenico, presso la cui tomba siamo riuniti. Si unisce il ricordo di Sant'Efrem, Siro, diacono e dottore della Chiesa, di cui oggi la nostra Chiesa romana fa memoria. E inoltre il rendimento di grazie per Don Giuseppe e la famiglia che il Signore ha raccolto attorno a lui. Tutto desideriamo accogliere come dono e come grazia e tutto portare nell'Eucarestia. Alle tante cose che oggi saranno dette riguardo la piccola famiglia dell'Annunziata, desidero in particolare sottolineare la riconoscenza della Chiesa di Bologna. Dal momento del suo nascere, la famiglia si è pensata ed è stata compresa come espressione della Chiesa di Bologna. Così è stato all'inizio per la paternità del Cardinal Giacomo Lercaro, ma poi anche per il ministero degli arcivescovi che gli sono succeduti sulla sede di San Petronio. Essi hanno riconosciuto questo dono e lo hanno accompagnato nel suo cammino lungo gli anni, fino al riconoscimento anche giuridico di associazione pubblica di fedeli. Questa qualifica significa una cosa semplice e preziosa: la vita e la missione della piccola famiglia dell'Annunziata appartiene alla vita e alla missione stessa della Chiesa. Non è qualcosa di privato, di cui la Chiesa prende atto o che permette, ma è una dimensione in cui la Chiesa stessa si rispecchia e si riconosce. Ora sappiamo che nel corpo ecclesiale non tutti hanno la medesima funzione, ma è altrettanto evidente che alcune funzioni sono indispensabili e senza queste il corpo non vivrebbe o sarebbe gravemente menomato. E tra queste c'è proprio l'esperienza monastica. Una chiesa locale non si potrebbe neppure pensare senza il carisma della verginità per il regno, come non potrebbe pensarsi senza il carisma coniugale, sacramento di Cristo e della Chiesa. Ora, la complementarietà e la reciprocità di queste vocazioni in una sola famiglia monastica, convocata dalla parola nell'Eucaristia per una comunione fraterna, ecco, questa è una grazia per tutta la Chiesa. Si tratta infatti di una chiave autentica, originale, preziosa, per interpretare la condizione di vita di tutti i battezzati. Si tratta di una profezia di quella pienezza della vocazione cristiana alla quale tutti sono chiamati nel rapporto di consacrazione esclusiva a Cristo che il battesimo continuamente produce ed esige. Ora che questo dono sia nato proprio qui nella Chiesa di Bologna, per poi diffondersi anche in altre chiese, è una grazia di cui vogliamo essere grati, anzitutto per i tanti frutti di bene già raccolti, per la forza profetica di questa testimonianza a beneficio di tutta la Chiesa, ma anche per un dato di fede, in quanto gran parte dei frutti di questo dono non li potremmo forse mai vedere, mai calcolare umanamente su questa terra, ma nella fede sappiamo, siamo certi che questa grazia feconda la vita della nostra Chiesa e quindi dobbiamo dire un grazie preventivo, incondizionato al Signore, proprio per una ragione di fede, nella certezza della sua parola, della sua promessa e di tutto quello che questo esprime e trasmette la vita della famiglia dell'Annunziata. Venendo al testo della lettera agli Ebrei, che abbiamo ascoltato come prima lettura e che è oggi il capitolo della lezione che segue la famiglia, ecco, ci troviamo al capitolo tredicesimo, è l'ultimo della lettera agli Ebrei, ed è un capitolo importante, come sono spesso gli ultimi capitoli, tutto è importante, ma certo nella finale si realizza come una sintesi, come una raccolta finale di tutte le risorse, di tutte le energie per dire proprio infine in poche parole quello che sta a cuore. Ecco, questo capitolo inizia con l'invito a rimanere nell'amore fraterno, che in greco è una sola parola, filadelfia. L'amore fraterno si declina nell'ospitalità, nella condivisione della sorte di chi è carcerato e maltrattato. L'amore fraterno si esprime anche nel rispetto della santità delle nozze, così preziose e così fragili. L'amore fraterno si esprime nel vivere senza avarizia, perché possiamo contare sulla provvidenza del Padre e sulla comunione dei fratelli. Così la parola di Dio, annunciata dai capi di cui si raccomanda di fare memoria, mette al riparo da dottrine varie e peregrine. Il rischio di conformarsi alla mentalità di questo secolo, il rischio di essere come fanciulli sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, è continuamente presente nell'insegnamento degli Apostoli. È un costante invito che attraverso di loro il Signore ci rivolge per esercitare questa vigilanza su noi stessi. Non si tratta di difendere un dogma o una cultura o delle tradizioni, ma si tratta di non perdere il contatto con la novità del Vangelo, con la sua eccellenza impareggiabile. Si tratta di non ridurre la potenza trasformante della Pasqua di Cristo in categorie puramente umane, fossero anche religiose o ammantate di religiosità. Questa è una tentazione che sempre rischiamo di correre, che sempre ci insidia, che ha sempre insidiato il cammino della Chiesa nella storia. E ne sappiamo qualcosa, perché è davvero insopportabile convivere con ciò che è radicalmente nuovo, con ciò che continuamente ci supera, con ciò che ci fa toccare con mano il nostro limite, pur prendendoci per mano e pretendendo di farci da guida. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Eppure il Signore ci ha fatto grazia di poterci accostare a Lui e, come dice oggi il testo della lettera agli Ebrei, di poter uscire verso di Lui. Il testo di quest'oggi inizia con questo riferimento all'altare del Tempio. No, all'altare nostro. Noi abbiamo un altare diverso da quello del Tempio. Noi abbiamo un altare le cui offerte non possono essere mangiate da quelli che prestano servizio nel Tempio. È vero, chi presta servizio nel Tempio non può mangiare di per sé neppure le carni del sacrificio espiatorio, perché la vittima è indisponibile a chiunque. Della vittima interessa il sangue che viene portato nel santuario come offerta di espiazione, ma la carne è sottratta a qualunque utilizzo, la carne è distrutta nel fuoco, fuori dell'accampamento, perché nessuno ne abbia parte. Piace molto all'autore della lettera questo fatto, fuori dell'accampamento, e si incanta un po' su questo punto, come, cogliendo questo parallelismo così forte con il fatto che anche Gesù è morto fuori della porta della città. Possiamo dire Gesù è bruciato, è consumato nella sua passione, portata fino alla fine, fino a quel è compiuto che sigilla tutta la sua opera nel mondo. Ma al tempo stesso questa passione, vissuta nell'obbedienza al Padre, nell'amore supremo per il mondo, questa passione è un fuoco che non distrugge ma trasfigura la carne di Gesù. Ciò che invece nella passione è distrutto è il corpo del peccato, è lo stesso peccato del mondo che l'agnello di Dio ha preso su di sé. Ma Gesù non è distrutto né annientato nella morte, non fu abbandonato negli inferi, la sua carne non vide corruzione, Dio lo ha risuscitato. E proprio risuscitato Gesù entra nel santuario celeste con il proprio sangue, procurandoci una redenzione eterna. Ma la lettera ci ricorda che la Pasqua fa di Gesù un forestiero in questo mondo, uno che è andato fuori, e fuori in tanti sensi. E noi, se vogliamo seguirlo, dobbiamo andare fuori anche noi. Da parte nostra, andare a Lui è sempre uscire fuori. Fuori da noi stessi, fuori da tutto quello che ci promette di essere una sicurezza per noi, ma è una falsa sicurezza se è senza di Lui. Non abbiamo qua giù una città stabile. La chiamata di Gesù ci rende così stranieri sulla terra, forestieri in questo mondo, non per un disinteresse o un disprezzo del mondo che Dio ha tanto amato, ma forestieri perché concittadini dei santi e familiari di Dio. Usciamo verso di Lui, portando il suo obbrobrio, il suo disonore. Il disonore di Gesù è la sua croce, scandalo per i giudei, stoltezza per i gentili, e non potrebbe essere diverso. Ma per noi non c'è altro vanto che la sua croce, non c'è altro vanto che seguirlo prendendo ogni giorno la nostra croce, che non è più nostra perché è il suo obbrobrio. Le sofferenze dei discepoli di Gesù sono ormai le sue sofferenze in loro. Usciamo verso di Lui. Egli ci precede, ci conduce fuori come il pastore le pecore dal recinto e poi cammina davanti a noi. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire. Quante volte così si presenta il Signore in tutte le svolte della storia della salvezza. Egli è colui che fa uscire, uscire dal nulla, uscire dal seno materno, uscire dalle tenebre, uscire dalla terra d'origine, uscire dalla schiavitù, uscire dall'Egitto, uscire da Babilonia, uscire dal sepolcro. E sono sempre uscite di salvezza, uscite verso di Lui dal cui amore nulla ci potrà più separare. E per seguirlo bisogna uscire, ci precede. Se non lo vogliamo perdere, dobbiamo camminare dietro di Lui con la forza che Lui ci dona e che anche oggi gli chiediamo come sola grazia necessaria davvero alla nostra vita. E lo facciamo con le parole di San Paolo: che noi possiamo conoscere Te, o Cristo, la potenza della Tua risurrezione, la partecipazione alle Tue sofferenze, conformi a Te nella morte, fino alla risurrezione dei morti. Concedici la grazia di correrti dietro per conquistarti, perché siamo già stati conquistati da Te. E così il cammino dietro al Signore è diventato una corsa, e corre chi ama. Corro nella via dei Tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. Sia questa corsa nel Vangelo dietro il Signore Gesù l'offerta gradita a Dio della nostra vita. E mentre concludiamo la nostra sosta sulle Sacre Scritture, accogliamo una breve riflessione di Sant'Efrem, di cui oggi facciamo memoria, che ci introduce proprio al mistero eucaristico, al mistero del pane e del calice. Scrive infatti Sant'Efrem nell'Inno sulla Fede: nel tuo pane, o Cristo, si nasconde lo spirito, che non può essere consumato. Nel tuo vino c'è il fuoco, che non si può bere. Lo spirito nel tuo pane, il fuoco nel tuo vino. Ecco una meraviglia accolta dalle nostre labbra. Il Serafino non poteva avvicinare le sue dita alla brace, che fu avvicinata soltanto alla bocca di Isaia. Né le dita l'hanno presa, né le labbra l'hanno inghiottita la brace. Ma a noi il Signore ha concesso di fare ambedue le cose. Il fuoco discese con ira per distruggere i peccatori, ma il fuoco della grazia discende sul pane e vi rimane. Invece del fuoco che distrusse l'uomo, abbiamo mangiato il fuoco nel pane e siamo stati vivificati. Ecco l'altare a cui il Signore ci concede per sua grazia anche oggi di accedere. Abbiamo un altare.